Decameron, terza giornata, quinta novella. Il Zima dona a Messer Francesco Vergellesi un suo pallafreno e per quello, con licenza di lui, parla alla sua donna. E ella tacendo, egli in persona di lei si risponde e secondo la sua risposta poi l'effetto segue. Aveva Panfilo, non senza risa delle donne, finita la novella di frate Puccio, quando donnescamente la reina Elissa impose che seguisse. La quale, anzi acerbetta che no, non per malizia ma per antico costume, così cominciò a parlare. Credonsi molti, molto sapiendo, che altri non sappi nulla, li quali spesse volte, mentre altrui si credono uccellare, dopo il fatto se d'altrui essere stati uccellati conoscono. E da qualcosa io reputo gran follia, quella di chi si mette senza bisogno a tentar le forze dell'altrui ingegno. Ma perché forse ogni uomo della mia opinione non sarebbe, quello che a un cavalier pistolese ne divenisse, l'ordine dato del ragionar seguitando, mi piace di raccontarvi. Fu in Pistoia, nella famiglia dei Vergellesi, un cavaliere nominato Messer Francesco, uomo molto ricco e savio e avveduto peraltro, ma avarissimo senza modo, il quale, dovendo andar podestà di Melano, d'ogni cosa opportuna a dovere onorevolmente andare fornito s'era, se non d'un pallafreno solamente, che bello fosse per lui, né trovandone alcuno che gli piacesse, ne stava in pensiero. Era allora un giovane in Pistoia, il cui nome era Ricciardo, di piccola nazione ma ricco molto, il quale si ornato e si pulito della persona andava, che generalmente da tutti era chiamato il Zima, e aveva a lungo tempo amata e vagheggiata infelicemente la donna di Messer Francesco, la quale era bellissima e onesta molto. Ora aveva costui un de più belli pallafren di Toscana e avevano molto caro per la sua bellezza. E, essendo ogni uomo pubblico lui vagheggiare la moglie di Messer Francesco, fu chi gli disse che se egli quello addimandasse, che egli l'avrebbe, per l'amore il quale il Zima alla sua donna portava. Messer Francesco, d'avarizia tirato, fattosi chiamare il Zima, in vendita gli domandò il suo pallafreno, a ciò che il Zima gliele proferesse in dono. Il Zima, udendo ciò, gli piacque e rispose al cavaliere: «Messer, se voi mi donaste ciò che voi avete al mondo, voi non potreste per via di vendita avere il mio pallafreno, ma in dono il potreste voi bene avere quando vi piacesse, con questa condizione: che io, prima che voi il prendiate, possa con la grazia vostra e in vostra presenza parlare alquante parole alla donna vostra, tanto d'ogni uomo separato, che io d'altrui che da lei udito non sia». Il cavaliere, d'avarizia tirato e sperando di dover beffar costui, rispose che gli piaceva e quantunque egli volesse, e lui nella sala del suo palagio lasciato andò nella camera la donna, e quando detto l'ebbe come agevolmente poteva il pallafren guadagnare, le impose che a udire il Zima venisse, ma ben si guardasse che a niuna cosa che egli dicesse rispondesse né poco né molto. La donna biasimò molto questa cosa, ma pure, convenendole seguire i piaceri del marito, disse di farlo. E appresso al marito andò nella sala a udire ciò che il Zima volesse dire. il quale, avendo col cavaliere i patti rifermati, da una parte della sala, assai lontano da ogni uomo, con la donna si pose a sedere e così cominciò a dire: «Valorosa donna, egli mi pare ser certo che voi siete sì savia che assai bene già il gran tempo avete potuto comprendere a quanto amor portarvi m'abbia condotto la vostra bellezza, la quale senza alcun fallo trapassa ciascuna altra che vedermi paresse giammai. Lascio stare dei costumi laudevoli e delle virtù singolari che in voi sono, le quali avrebbero forza di pigliare ciascuno alto animo di qualunque uomo. E perciò non bisogna che io vi dimostri con parole quello essere stato il maggiore e il più fervente che mai uomo alcuna donna portasse. E così sarà mentre la mia misera vita sosterrà questi membri. E ancor più che se di là come di qua s'ama, in perpetuo v'amerò. E per questo vi potete render sicura che niuna cosa avete, qualche ella si sia o cara o vile, che tanto vostra possiate tenere e così in ogni atto farne conto come di me, da quanto che io mi sia e simigliante delle mie cose. E a ciò che voi di questo prendiate certissimo argomento, vi dico che io mi riputerei maggior grazia che voi, cosa che o far potesse che vi piacesse, mi comandaste, che io non terrei che comandando io tutto il mondo prestissimo m'ubbidisse. Adunque, se così son vostro, come udite che sono, non immeritamente ardirò di porgere i prieghi miei alla vostra altezza, dalla qual sola ogni mia pace, ogni mio bene e la mia salute venirmi puote e non altronde. E siccome umilissimo servidor vi priego, caro mio bene e sola speranza dell'anima mia, che nell'amoroso fuoco sperando in voi si nutrica, che la vostra benignità sia tanta e sia ammollita la vostra passata durezza verso di me dimostrata, che vostro sono, che io dalla vostra pietà riconfortato possa dire che, come per la vostra bellezza innamorato sono, così per quella aver la vita, la quale, se a miei preghi l'altiero vostro animo non si inchina, senza alcun fallo verrà meno, e morrommi, e potrete esser detta di me micidiale. E lasciamo stare che la mia morte non vi fosse onore, non di meno credo che, rimordendovene alcuna volta la coscienza, ve ne dorrebbe d'averlo fatto, e talvolta meglio disposta con voi medesima direste, de quanto mal feci a non aver misericordia del zima mio. E questo pentere non avendo luogo, vi sarebbe di maggior noia cagione, perché a ciò che ciò non avvegna, ora che sovvenire mi potete, di ciò vi incresca, e anzi che io muoia, a misericordia di me vi muovete, perciò che in voi sola il farmi più lieto e il più dolente uomo che viva dimora. Spero tanta essere la vostra cortesia che non sofferete che io per tanto e tale amore morte riceva per guidardone, ma con lieta risposta e piena di grazia riconforterete gli spiriti miei, li quali spaventati tutti trieman nel vostro cospetto. E quinci tacendo, alquante lagrime dietro a profondissimi sospiri mandate per gli occhi fuori, cominciò a tender quello che la gentil donna gli rispondesse. La donna, la quale il lungo vagheggiare, l'armeggiare, le mattinate e le altre cose simili a queste per amor di lei fatte dal zima muovere non avean potuto, mossero l'affettuose parole dette dal ferventissimo amante e cominciò a sentire ciò che prima mai non aveva sentito, cioè che amor si fosse. E quantunque per seguire il comandamento fattole dal marito tacesse, non poté perciò alcun sospiretto nascondere quello che volentieri, rispondendo al zima, avrebbe fatto manifesto. Il Zima, avendo alquanto atteso e veggendo che niuna risposta seguiva, si maravigliò e poscia si incominciò a accorgere dell'arte usata dal cavaliere. Ma pur lei, riguardando nel viso e veggendo alcun lampeggiar d'occhi di lei verso di lui alcuna volta, e oltre a ciò raccogliendo i sospiri, li quali essa, non con tutta la forza loro, del petto lasciava uscire, alcuna buona speranza prese, e da quella aiutato prese nuovo consiglio. E cominciò in forma della donna, udendolo ella, a rispondere a sé medesimo in cotal guisa: «Zima mio, senza dubbio gran tempo ha che io m'accorsi il tuo amor verso me esser grandissimo e perfetto, e ora per le tue parole molto maggiormente il conosco e sonne contenta, sì come io debbo. Tutta fiata, se dura e crudele paruta ti sono, non voglio che tu creda che io nell'animo stata sia quel che nel viso mi son dimostrata. Anzi, t'ho sempre amato e avuto caro innanzi ogni altro uomo. Ma così m'è convenuto fare, e per paura d'altrui, e per servare la fama della mia onestà. Ma ora ne viene quel tempo nel quale io ti potrò chiaramente mostrare se io t'amo, e renderti guiderdone dell'amore il quale portato mai e mi porti. E perciò confortati e sta buona speranza, perciò che messer Francesco è per andare in fra pochi dì a Melano per podestà, siccome tu sai che per mio amore donato gli hai il bel Pallafreno, il quale, come andato sarà, senza alcun fallo ti prometto sopra la mia fe e per lo buon amore il quale io ti porto, che in fra pochi dì tu ti troverai meco e al nostro amore daremo piacevole e intero compimento. E a ciò che io non t'abbia altra volta a far parlare di questa materia, infino a ora, quel giorno il quale tu vedrai due asciugatoi tesi alla finestra della camera mia, la quale è sopra il nostro giardino, quella sera di notte, guardando ben che veduto non sii, fa che per l'uscio del giardino a me te ne venghi. Tu mi troverai ivi che t'aspetterò, e insieme avrem tutta la notte festa e piacere l'un dell'altro, siccome desideriamo. Come Zima in persona della donna ebbe così parlato, egli cominciò per sé a parlare e così rispose: «Carissima donna, egli è per soverchia letizia della vostra buona risposta sì ogni mia virtù occupata che appena posso rendervi debite grazie formar la risposta. E se io pur potessi, come io desidero, favellare, niun termine è sì lungo che mi bastasse a pienamente potervi ringraziare come io vorrei e come a me di farsi conviene. E perciò nella vostra discreta considerazione si rimanga a conoscer quello che io, desiderando fornir con parole, non posso. Soltanto vi dico che, come imposto m'avete, così penserò di far senza fallo. E allora, forse più rassicurato di tanto dono quanto conceduto m'avete, mi ingegnerò a mio poter di rendervi grazie quali per me si potranno maggiori. Or qui non resta dire al presente altro. E però, carissima mia donna, Dio vi dia quell'allegrezza e quel bene che voi desiderate il maggiore, e a Dio va comando». Per tutto questo non disse la donna una sola parola. Laonde il Zima si levò suso e verso il cavaliere cominciò a tornare, il quale, veggendolo levato, gli si fece incontro e ridendo disse: «Che ti pare? O ti ho bene la promessa serbata?» «Messer no», rispose il Zima, «che voi mi prometteste di farmi parlare con la donna vostra e voi m'avete fatto parlare con una statua di marmo. Questa parola piacque molto al cavaliere, il quale, come che buona opinione avesse della donna, ancora ne la prese migliore e disse: «Omai è ben mio, il palafrenche fu tuo». A cui il Zima rispose: «Messer sì, ma se io avessi creduto di trarre di questa grazia ricevuta da voi tal frutto che ente tratto, no, senza domandarlavi ve l'avrei donato. E or volesse il Dio che io fatto l'avessi, perciò che voi avete comperato il palafreno e io non l'ho venduto». Il cavaliere di questo si rise. Essendo fornito di palafreno, ivi a pochi dì entrò in cammino e verso Melano se n'andò in podesteria. La donna, rimasa libera nella sua casa, ripensando alle parole del Zima e all'amore il quale le portava e al palafreno per l'amor di lei donato, e veggendo da casa sua molto spesso passare, disse se come desima: «Che fo io? Perché perdo io la mia giovanezza? Questi se n'è andato a Melano e non tornerà di questi 6 mesi. E quando me gli ristorerà egli giammai, quando io sarò vecchia? E oltre a questo, quando troverò io mai un così fatto amante come è Zima? Io son sola, ne ho d'alcuna persona paura. Io non so perché io non mi prendo questo buon tempo mentre che io posso. Io non avrò sempre spazio come io al presente. Questa cosa non saprà mai persona? E se egli pur si dovesse risapere, si è egli meglio fare e pentere che starsi e pentersi». E così, se come desima consigliata, un dì puose 2 asciugatoi alla finestra del giardino, come il Zima aveva detto, li quali il Zima, vedendo, lietissimo come la notte fu venuta, segretamente e solo se n'andò all'uscio del giardino della donna e quello trovò aperto, e quindi n'andò un altro uscio che nella casa entrava, dove trovò la gentil donna che l'aspettava, la qual, veggendo il venire, levatagli si incontro con grandissima festa e ricevette, egli abbracciandola e baciandola 100.000 volte su per le scale la seguitò, e senza alcuno indugio, coricatisi, gli ultimi termini conobber d'amore. Né questa volta, come che la prima fosse, fu però l'ultima, perciò che mentre il cavaliere fu a Melano e ancor dopo la sua tornata, vi tornò con grandissimo piacere di ciascuna delle parti il Zima molte dell'altre volte.